parleremo dopo della questione calcistica, perché come sapete ormai io mi hanno dato una laurea ad honorem per quanto riguarda il diritto sportivo, perché io ho un professore che tutti i giorni mi dice delle cose e si chiama Roberto Afeltra e ce l'ho qui oggi. Buon pomeriggio avvocato.
Buon pomeriggio a tutti, io non sono professore, non insegno niente a nessuno, imparo sempre da tutti. Certo, se qualcuno una volta, un giorno nella mia vita mi avesse detto che avrei parlato in questo modo in una radio bianconera, non ci avrei mai creduto, ma la vita è bella per questo e io non mi fermo mai davanti a niente. Quindi un saluto caro e affettuoso a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
Allora facciamo così, botta e risposta. Premessa, dimmi sì o no, secondo te intanto il processo sulle plusvalenze non doveva essere riaperto e perché?
Il processo sulle plusvalenze, a mio modestissimo avviso, non poteva essere riaperto perché una revisione in peius non è prevista dall'articolo 111 della Carta Costituzionale e anche dalle norme dello Statuto Federale. Però Quintiliano, prima di entrare in questa situazione, che è estremamente di merito e come tale scivolosa, sempre a mio modesto avviso di un soggetto che ha pascolato nel diritto sportivo da qualche ora, il motivo fondamentale che dovrebbe essere valutato in questo momento non è tanto la condanna, ma sono le procedure che hanno condotto alla condanna. Dico subito che la sentenza del Tribunale Amministrativo sui ricorsi Paratici e Cherubini ha colto di sprovvista tutti, me per primo, perché in passato non è mai accaduta una cosa del genere e soprattutto non è mai accaduto che il Tribunale Amministrativo ritenesse una richiesta del genere come diritto di accesso difensivo. Cerco di spiegare ai nostri ascoltatori. Tutti i procedimenti amministrativi fatti da qualunque atto ente amministrativo centrale, nazionale, provinciale, locale, per iniziare deve concedere ai cittadini che ne sono destinatari l'accesso agli atti, la famosa legge 241 del 1990. Il tipo di accesso che prevede questa legge è di due tipi. C'è l'accesso generico previsto dall'articolo 5 e c'è un accesso particolare che è quello previsto dall'articolo 22, che si avvia quando un cittadino subisce un procedimento di qualunque natura che ha radicamento all'interno di un procedimento amministrativo e chiede all'ente che ha emesso quegli atti di accedere. Articolo 22. Qual è la differenza tra i due tipi di accesso? Che quando viene violato l'accesso difensivo, tutto il procedimento giurisdizionale che segue a quel procedimento amministrativo decade. Questo non lo dice questo modesto artigiano del diritto, ma lo dice il TAR e lo dice soprattutto il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, che viene richiamato nella sentenza del TAR. Ed ecco perché io in altra emittente mi sono permesso di prevedere, anche se non si fanno mai previsioni, che questa sentenza del TAR sul punto, cioè sulla violazione del diritto dei deferiti a livello difensivo di avere accesso agli atti, difficilmente potrà essere ribaltata dal Consiglio di Stato. Perché? Perché l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, cioè quando ci sono questioni controversie e si rimettono le cosiddette sezioni unite, ha affermato il principio di diritto al quale il Tribunale Amministrativo si è uniformato. Quindi il problema qui è che la Juventus ha fatto un primo reclamo incidentale davanti alla Corte di Appello Federale, che quando la assolse disse l'eccezione è ricompresa ed assorbita nell'assoluzione. Ha reiterato il reclamo incidentale sotto il profilo di revisione incidentale davanti alla nuova Corte di Appello Federale. In tutti i casi, andatelo a leggere anche nella sentenza, questo reclamo incidentale è stato rigettato, ritenendo che la Juventus non avesse diritto, la Juventus e i suoi altri deferiti, nessuno avesse diritto ad accedere a questi atti. Perché? Perché non l'avevano ritenuto un atto iniziale, originario. Ma su questo ci aiuta la la sentenza del TAR, che mi permetto di leggere, dove a pagina 2 afferma: il procedimento disciplinare conseguiva a una nota della Covisoc. Quindi la nota Covisoc è l'origine, non perché lo dice Roberto Afeltra, ma lo dice il TAR, il collegio di garanzia, per rigettare il ricorso della Juventus, ove mai il Consiglio di Stato dovesse confermare questa sentenza, non potrà superare questo giudicato, cioè non potrà ignorare che il procedimento disciplinare sia derivato dalla nota Covisoc. Le cose cambierebbero ovviamente se il Consiglio di Stato negasse questo accesso, ma allora potremmo iniziare a parlare di tutti gli altri punti che magnificamente i legali della Juventus hanno espresso
nel ricorso,
ed in particolare la totale assenza. Io sfido, scusate la parola non proprio carina, chiunque a trovare una virgola di motivazione in quella sentenza sul fatto che i punti siano 15, non siano 9, non siano 30, non siano 25. Quindi c'è un difetto di motivazione, come tale refluente in violazione di legge, che consente al collegio di garanzia di annullarla e rinviarla, anche perché io posso anche essere d'accordo sulla impostazione della Corte di Appello federale, secondo cui la tardività, esattamente contestata dai legali della Juventus, sull'avvio dell'azione disciplinare rispetto alla nota Covisoc possa essere interpretata nel modo in cui la Corte di Appello federale lo ha fatto, ma anche se l'interpretazione è quella, significa che bisogna rivalutare quelle che sono le prove successive.
Allora Roberto, se non ho capito male, rispetto a questa famosa carta Covisoc, siccome all'inizio avevano sbagliato tutti, no? Quando è stata respinta avevano parlato di ricorso della Federcalcio respinto, invece no. La sospensiva, attenzione, il 23 deciderà probabilmente il Consiglio di Stato se respingere o meno il ricorso della Federcalcio. Nel caso in cui invece non lo respingesse, quindi la Juventus avesse a disposizione questo documento, questa carta Covisoc, come ormai si chiama, ok, significherebbe quindi che quasi sicuramente il collegio di garanzia.
Tu hai dato una indicazione sbagliata in questo profilo, lo leggo da diverse parti. Il problema qui non è il contenuto della carta Covisoc.
No.
Il problema qui si discute solo: i deferiti avevano diritto o meno ad avere questa carta, e il rigetto del reclamo incidentale della Juventus, sul quale nel merito il collegio di garanzia non si può pronunciare. Perché? Perché il collegio
sulla legittimità.
No, ascolta Quintiliano. Il collegio di garanzia fa il processo alla sentenza, non il processo al processo, per cui la Juventus ha effettuato alcuni motivi, tra i quali, in ripresa di quello già fatto in sede di merito, ha detto: il mio reclamo incidentale è stato ritenuto infondato per questi e questi motivi. I motivi che la Corte di Appello ha ritenuto fondamentali per rigettarmelo sono stati rovesciati da una sentenza amministrativa che fa stato. Quindi tu, collegio di garanzia, decidi il mio reclamo sotto il profilo che io non sono stato giudicato nel merito. Quindi il collegio di garanzia, per tutelare il diritto di difesa della Juventus, non può dire oggi lo giudico io come unico grado di giudizio, deve annullare e rimandare indietro per rifare il
rimandare giudizio. Significa alla Corte, alla Corte federale.
A mio modestissimo avviso, ma posso anche sbagliare, se ci fosse la necessità dovrebbero rimandarlo alla Procura federale. Perché? Perché il Tribunale federale ha detto che la eccezione era ricompresa nell'assoluzione, ma una volta arrivato a un giudicato finale, cioè la seconda sentenza di assoluzione, la revisione incide solo sulla sentenza finale, non ricomincia il processo. Certo. Quindi gli atti andrebbero rimandati per la valutazione alla Corte di Appello federale.
Oh, quindi significherebbe, nel caso in cui accadesse questo, che intanto restituisce 15 punti alla Juventus.
Sì, ma il problema fondamentale qua è ancora un altro, sul quale io in tutte le federazioni...
Però dobbiamo capire se riabbiamo questi 15 punti
e
o no.
E questo è il vostro problema. Se riabbiamo Il problema fondamentale, e l'ho detto tante volte in tante federazioni, che è un problema questo che si è posto, la sentenza della Corte di Appello federale è una sentenza esecutiva ma non definitiva. Io faccio sempre questo esempio più purtroppo tragico: se domani mattina esplode il Covid o esplode una guerra mondiale, quindi il campionato finisce, le classifiche devono essere irrogate o emanate oggi. Oggi qual è la posizione della Juventus? Oggi la posizione della Juventus è quella di avere 53 punti. Perché? Perché la penalizzazione è esecutiva ma non è definitiva. Tanto è vero, e mi assumo la responsabilità di quello che io dico, mi attenderei un tipo di attività, di azione da parte della Juventus, ma siccome questo riguarda il merito e non sono io il difensore,
danni.
No, un'altra cosa, io non sono il difensore, nel merito non entro. Però ad oggi l'errore è scrivere Juventus 38, bisognerebbe scrivere Juventus 53, asterisco sotto, in corso penalizzazione 15 punti. Quindi ecco perché io ti dicevo prima, ci restituiscono, no, non vi restituiscono, in questo momento non c'è niente che si toglie, perché si toglie quando la situazione è definitiva.
No, non c'è dubbio. Tu
pensi di informazione, di stampa, di tutto.
Tu pensi che quindi, se dovesse essere rimandato alla Corte federale, poi la Corte federale dovrà riemettere un giudizio?
Può anche dargli gli stessi 15 punti. Il problema è un altro. Qui ci sono altre due o tre sfaccettature che da nessuna parte ho sentito vedere, che sono quelle reali. Allora, oggi è il 17 di marzo. Il 23 marzo il Consiglio di Stato si riunisce. Probabilmente, siccome siamo in sede di appello da sentenza breve, potrà dire alle parti: signori, io oggi non decido solamente sul merito, sulla cautelare, vi invito a discutere perché possiamo decidere la causa nel merito. In questo caso, da qui a un mese e mezzo, avremo una decisione. Qualunque essa sia, penso che sino alla decisione del Consiglio di Stato, specialmente di fronte a una sentenza del TAR e a un rigetto della sospensiva, il collegio di garanzia non decida prima, ovviamente. Quindi possiamo verosimilmente calendarizzare a fine aprile la decisione del Consiglio di Stato e per metà maggio, forse fine aprile e metà maggio, anche quella del collegio di garanzia. Se il collegio di garanzia, facciamo le due ipotesi perché così andiamo vicino ai nostri ascoltatori, no? Allora, il collegio di garanzia conferma i 15 punti di penalizzazione, la Juventus il 4 giugno, continuando quella magnifica rimonta che sta facendo, si qualifica in Champions League, quindi raggiunge lo scopo. A quel punto, nonostante i 15 punti di penalizzazione, a quel punto sarà la Juventus, prima che la classifica venga irrogata, a rinunciare, se già c'è stato la decisione del collegio di garanzia. In quel momento i 15 punti sono una sanzione cosiddetta in utiliter data, ma che non potrà essere spostata al prossimo anno per l'afflittività. Perché? Perché la sanzione che è stata irrogata è stata una penalizzazione. Altra cosa sarebbe stata se fosse stata irrogata una sanzione, per esempio, di perdita del titolo eventualmente acquisito al termine della stagione. E questa è l'ipotesi peggiore. Facciamo un'altra ipotesi: che la Juventus arriva al 4 di giugno, riesce a qualificarsi per la Champions, ma la causa non è definitiva. La Juventus avrà tutto il diritto di rinunciare al ricorso per far cristallizzare a quel momento la sanzione classifica con la quale non ha perso la Champions, per evitare che possa essere afflittiva il prossimo anno.
No, ecco, quindi il processo, quindi, poi ci sarebbe il...
No, perché se il processo, se la sentenza diventasse definitiva dopo il 4 giugno, è chiaro che, siccome c'è un termine che è quello del 15 giugno per consegnare all'UEFA le squadre che partecipano, sì, nella stagione successiva, ci deve essere la promulgazione della classifica finale. Se in quel momento non c'è la sentenza definitiva in tutti i gradi di giudizio, è chiaro che la sentenza non potrà essere afflittiva in questa stagione, diventerà afflittiva nella stagione successiva. Ma se intanto la Juventus avrà conquistato sul campo quello che voleva conquistare, sarà suo interesse rinunciare al ricorso, far passare in giudicato la condanna, in modo che in concreto non la sconta mai.
Ok, ho capito. Quindi, senza fare pronostici, in definitiva sulle plusvalenze, e poi passiamo al filone stipendi. Cosa ti aspetti? Ma
vedete, voi, cioè, io quello che non riesco a comprendere è proprio la poca competenza in questa materia. Allora, io vedo plusvalenze, manovra stipendi. Ricordiamo che la sentenza di revisione, le 37 pagine della revisione, hanno scritto, ecco il caso veramente di dirlo, nero su bianco, forse bianco su nero, che di plusvalenze non si parla. La sentenza della revisione dice: in disparte il problema che non è oggettivamente identificabile la plusvalenza, quindi se la loro utilizzazione sia conforme o meno ai principi di giustizia civile e sportivo, la Juventus è stata condannata in relazione alla violazione dei doveri di lealtà e correttezza, che è tutta un'altra cosa, articolo 4, sulla quale sarebbe lunghissimo parlare, non ne abbiamo oggi tempo, per un insieme di reiterate, plurime, gravi violazioni di utilizzazione dei vari strumenti giuridici finalizzati alla formazione del bilancio. Questo è il testo. All'interno di questo testo dobbiamo verificare i fatti. Allora, uno degli strumenti certamente può essere la plusvalenza, ma allo stesso modo e ancora di più è il rapporto calciatore-società ai fini della erogazione o meno, della concordamento o meno degli stipendi. Siamo
si accordi.
Ed allora, così ricompreso il profilo, non potendosi estendere all'articolo 31,8 mai contestato, ma che implicitamente la cosiddetta contestazione di fatto è ricompreso nel precedente giudizio, io non mi meraviglierei che il cosiddetto, ripeto, lo dico a titolo personalissimo di appassionato del diritto sportivo, quindi è una mia affermazione che non desidera essere una invito a nessuno, quel tipo di filone stipendi, di cui addirittura c'è anche una richiesta di proroga di indagini, sì, potrebbe anche essere alla fine di tutto ritenuto una ripetizione della stessa contestazione già fatta. Prima cosa. Seconda cosa, l'articolo 32 al comma 8 prevede che quando tra società e atleti si sottoscrivano o si eseguano contratti in violazione della norma di diritto sportivo, l'atleta ne risponde necessariamente, e quindi nella ipotesi ove sia responsabile con la società subisce una sanzione di un mese di squalifica. A me non consta che in questo momento i calciatori che sarebbero firmatari di questo accordo, di questa cosiddetta manovra stipendi, siano mai stati incolpati. A me risulta che siano stati ascoltati come sommari informatori, come testimoni.
E
se è così, a mio avviso, nei loro confronti il termine per avviare il procedimento si è concluso, si è estinto.
E quindi addirittura...
Sì, secondo me ci potrebbero essere ancora tante ipotesi. È una cosa molto bella, soprattutto vederla dal di fuori, non esserci, diciamo, coinvolto direttamente in nessun modo, perché consente di avere una certa libertà di pensiero, serenità e soprattutto anche di poter ipotizzare, perché le mie sono tutte quante ipotesi, tesi diverse che devono essere poi valutate da chi ha il dovere e il titolo per farlo.
Quindi sostanzialmente l'applicazione dell'articolo 4 rispetto a quello che chiamiamo tutti filone plusvalenze, applicato, da quello che ho capito ingiustamente, è lo stesso che verrebbe applicato nel filone stipendi, giusto?
Certamente,
e di conseguenza se la Juventus viene assolta per i meno 15,
cioè... No, è diverso, non è questo. Allora, il filone stipendi può essere un altro. Procediamo come sta procedendo la Procura Federale. La Procura Federale ha avviato un'indagine, ha chiesto la proroga, ritenendo che i rapporti salariali tra le parti non siano leciti. Bene, a un certo punto si arriverà ad una conclusione della contestazione sulle plusvalenze. Intanto aveva una sua logica e una sua competenza giuridica la divisione dei due filoni, in quanto lì ti contesto l'articolo 31, qua ti contesto il 32, va benissimo, ma quando si è modificata la contestazione per cui poi questo ne potremmo anche parlare a lungo, perché dall'articolo 31 c'è una condanna per articolo 4, a quel punto però la contestazione, che non è mai cambiata, di violazione dell'articolo 31 e non può essere unita all'articolo 32 un'altra volta, perché a sua volta l'articolo 32 rientra nella conseguenza dell'articolo 4, che è quello di aver utilizzato i famosi strumenti giuridici non conformi al diritto sportivo,
come hanno scritto loro.
Questo è
quindi sintesi, perché tu dici no, non devi, però a me serve la sintesi. Come andrà a finire la questione plusvalenza secondo la Feltra?
La plusvalenza è finita. In questo momento si parla di violazione dei doveri di alta
correttezza. Come andrà a finire il meno 15
In relazione a questo capo di incolpazione trasformato dalla Corte di Appello federale, a mio modesto avviso il Collegio di Garanzia, con una decisione velocissima, dovrà solo prendere atto di quello che avranno deciso in via definitiva il TAR e il Consiglio di Stato, se annullano quella sentenza perché è stato violato il diritto di difesa, al Collegio di Garanzia non resta altro che rimandare gli atti alla Corte di Appello federale perché valuti tutta la posizione in relazione a questo giudicato amministrativo. Se invece il Consiglio di Stato annulla la sentenza del TAR e dice manco per niente, la cosiddetta carta Covisoc, come la chiamate voi, non è un atto procedimentale ma un atto pre-procedimentale, addirittura vuol dire non era neanche un documento amministrativo e come tale non ha inciso sulla regolarità del procedimento difensivo, il Collegio di Garanzia dovrà valutare tutti gli altri motivi di ricorso della Juventus e a mio avviso quello più fondato ma proprio più terra terra è la omessa motivazione sui 15 punti.
Non c'è dubbio. 30 secondi invece, questione stipendi, allunghiamo un po', ok. 30 secondi. Questione stipendi, quindi me l'hai detto poco fa, si potrebbe risolvere con
la questione stipendi. Innanzitutto bisogna vedere se è procedibile, okay, che è la cosa principale. Secondo, bisogna vedere se ancora c'è tempo per coinvolgere i calciatori. Terzo, bisognerà vedere che cosa in realtà ha significato questa manovra stipendi. Perché? Perché la Juventus si è iscritta al campionato con un determinato bilancio. Se la manovra stipendi ha inciso sul bilancio, lo poteva incidere solamente qualora i calciatori che hanno scritto di avere rinunciato a 3 stipendi, se ci fosse la prova che li hanno presi. Mi sembra che dalle loro sommarie informazioni addirittura si lamentino che non l'hanno mai presi. Ed allora come incide? Potrebbe esserci un'ammenda, una diffida, ma certamente okay, non perfetto. Di più.
Quindi scongiuriamo, perché ieri mi hanno chiamato tutti.
Problema serio qua della Juventus è uno solo, che nessuno dice, io l'ho sempre detto dal primo momento, e nessuno dice perché è gravissimo. Ho sempre detto questo, io mi rifiuto da avvocato da qualche ora di pensare che una società seria e dei dirigenti seri come quelli come sono tutti, ma in particolare quelli da Juventus, abbiano addirittura depositato o creato un bilancio non veritiero, non aderente a quelle che sono le risultanze meramente contabili. Mi rifiuto, ma qualora questo con certezza e oltre ogni ragionevole dubbio dovesse essere confermato, la punizione è solamente quello della radiazione e quindi della ripresa dell'attività della Juventus dalla Serie D. Non c'è alternativa,
non c'è retrocessione,
non è una partita persa, non è una partita comprata, è che tu ti sei iscritto a un campionato di cui non avevi diritto ad iscriverti.
Se viene accertato questa cosa che tu non credi,
io mi rifiuto, ma veramente da uomo di diritto e da uomo che non ho più 20 anni e quindi conosco certe persone e
le ultime due, Roberto, perché so che devi scappare. Questione UEFA, so che hanno avuto altri documenti dalla procura addirittura di Torino. Secondo te come andrà a finire l'ipotesi violazione del fair play finanziario? L'ipotesi,
quella è un'altra cosa, e la violazione del fair play finanziario è una cosa diversa che ci potrà essere solo al termine di tutti i giudizi sportivi, ove mai si dovesse giungere alla prova che la Juventus, per avere un certo settlement agreement rispetto ad un altro più pesante, abbia esposto passività inferiori o esposto attività superiori. Quindi quelli sono i dati che incidono sul fair play finanziario, ma allo Stato questo non mi risulta completamente alle carte. Poi dovremo vedere la UEFA, certo la UEFA purtroppo sappiamo bene come come ha in mente la Juventus. È una cosa sbagliatissima, perché il diritto è diritto. Ma poi, se volete sapere la mia, io sono convinto che la Superlega sarà accettata dalla Corte Europea, perché non capisco che differenza ci possa essere tra la, l'Eurolega di pallacanestro e la Superlega di calcio. Tra l'altro, quella dell'Eurolega è una battaglia di 25-28 anni fa che mi coinvolse direttamente, perché mi interessavo anche di pallacanestro. Quindi.
L'ultimissima invece, si sta parlando negli ultimi giorni, Roberto, del ricorso che è tornato alla ribalta di Giraudo alla Corte di Strasburgo, sì, per eventualmente riaprire Calciopoli. C'è l'ipotesi, e poi ti saluto.
Guarda, io faccio un... vi faccio tornare indietro, perché insomma, purtroppo oggi, con tutto quello che abbiamo, quando uno le cose le dice poi restano scritte. Io nel 2006, quando mi chiamarono, mi chiesero dei pareri, e onestamente anche andai anche alla Rai due volte, e su questa cosa, su Calciopoli, sul penale, io dissi: guardate, c'è un solo fatto a mio avviso che può far saltare tutta quanta la posizione, è la modifica illegittima della commissione giudicante nazionale prima di giudicare i fatti di Calciopoli. Quella è la cosiddetta violazione del giudice naturale, al quale l'Europa è sempre stata ultrasensibilissima in tutti i livelli, civile, penale, amministrativo. Quindi, a mio avviso, già il fatto che la Corte Europea non abbia dichiarato inammissibile il ricorso di Giraudo, quando specialmente per l'Italia il 90% dei ricorsi fatti a Strasburgo sono dichiarati inammissibili, far ritenere che delle valutazioni, per essere approfondite nel merito, la Corte Europea le abbia trovate. Poi, quella che sarà la decisione della Corte Europea, come si potrà applicare in Italia 17, 18, 19 anni dopo, quale sarà l'incidenza, lo dovremo vedere, perché da allora ad oggi sono cambiate molte cose, soprattutto è cambiata in modo molto importante la nostra Carta Costituzionale, perché negli ultimi 4 anni la Carta Costituzionale prevede, tra le fonti primarie di diritto, anche quelle europee. Per esempio, anche a livello penale, quando la Corte Europea annulla le condanne reclusive, questa condanna reclusiva, questa modifica fatta in Europa, è ritenuta un elemento nuovo per poter avviare l'incidente di esecuzione e quindi annullare la sentenza penale nazionale.
Quindi, per salutarti, se fino a qualche anno fa l'ipotesi di riapertura Calciopoli sembrava una chimera, sembrava impossibile, ora c'è qualche possibilità. Sì,
io
o no?
Direi che non è escludibile. Se ci fosse, bisognerebbe vedere come. Intanto bisogna vedere il tipo di sentenza che fa. Per esempio, per la buonanima del commissario Contrada, la sentenza di annullamento della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa è pervenuta quando Contrada purtroppo aveva già scontato tutta quanta la pena e si disse addirittura che non poteva essere annullata. Quindi quella sentenza non la annullarono e la trasformarono in risarcimento danni. Per cui bisogna attendere, non bisogna fare pronostici. Il diritto, io lo dico sempre, non è una partita di calcio, non è che si vince, si perde e si pareggia. Attendiamo le sentenze, leggiamole, commentiamole solamente, però la sentenza è sentenza e soprattutto rispettiamola. Io sono sempre abituato a rispettarle e a leggere e a dare delle ipotesi, esatto, di valutazione, ma senza pensare quello è nemico di quello, quell'altro è nemico di quell'altro, quello l'ha fatto perché io sono tizio, perché sono Caio, no? Se altrimenti avremmo, io almeno personalmente,
quindi
avrei,
diciamo, ha sbagliato Gravina a dire in Italia c'è la cultura del sospetto.
Allora, Italia ha detto una cosa verissima il mio presidente, perché in Italia c'è la cultura del sospetto, ma il problema è che con la cultura del sospetto non si va da nessuna parte. Bisogna leggere le sentenze, verificarle e pensare che nessuno va in un'aula di giustizia o in una camera di consiglio per punire qualcuno solo per il gusto di punirlo. Tutti possiamo sbagliare, per questo ci sono i vari gradi di giudizio e per questo si tutela il divieto con l'articolo 111 della Costituzione di reformatio in peius, per non rimanere appesi i cosiddetti assolti tutta la vita. Perché, e concludo, ricordiamoci che le categorie giuridiche sono assolto e condannato, perché sono quelle che si concludono con un processo, non sono le categorie dell'innocente e del colpevole, che sono invece categorie che appartengono al foro interno di ciascuno e sul quale non si fa un processo e che ciascuno di noi si porta nel proprio foro interno.
Grazie mille Roberto,
grazie,
tanto ci sentiamo quotidianamente.
Un saluto caro alle ascoltatrici e agli ascoltatori e buona prosecuzione.
E diteci la vostra tra poco.